convento.
La trasmissione, quindi il 06 49 17 50, ricordiamo il numero di telefono, e adesso introduciamo un altro argomento che riguarda la giornata della memoria, e che si è celebrata lo scorso sabato in tutto il mondo. È una ricorrenza stabilita a livello internazionale dalla stessa ONU per ricordare quello che furono soprattutto le vittime del nazismo. E diciamo, questa ricorrenza quest'anno, credo, almeno questa è stata l'impressione, più di altri anni ha avuto forse meno retorica del solito, perché è riuscita, stante la situazione che si è creata in Europa, che è in corso in Europa, insomma, dove fenomeni di razzismo, di antisemitismo, di fascismo, di celebrazioni degli stessi culti nazista e fascista, insomma, sono all'ordine del giorno. Un po' da tutti gli organi di informazione c'è stata veramente una riproposizione ininterrotta per quasi tutta la giornata, attraverso film o dibattiti o documentari o interviste ai sopravvissuti di quel periodo, che ne hanno ripuntualizzato gli aspetti principali. E sicuramente tra gli aspetti principali, anzi il primo indubitabilmente aspetto di questa celebrazione, è lo sterminio degli ebrei, che avvenne nei campi di concentramento, che è bene ricordare, insomma, non solo i nomi dei campi e le atrocità che si commettevano in quei campi, ma anche la scoperta di queste atrocità, di questa situazione, che casualmente fu dovuta all'arrivo dell'Armata Rossa nel campo di Auschwitz, il primo campo in cui le forze all'epoca in qualche modo alleate, quindi le forze occidentali anglo-americane e la Russia sovietica, erano alleate contro il nazismo. Per prima l'Armata Rossa arrivò a Auschwitz e potette anche documentare con filmati, proprio perché c'era un cineoperatore, e quello che i soldati sovietici riscontrarono nel campo di Auschwitz. E questo indubbiamente è rimasto come elemento fondamentale nella memoria collettiva. Si è poi, a seconda dei periodi, più o meno sbiadito nel tempo, perché certamente molto dipende dalla gestione che se ne fa di queste cose, quindi non è secondario l'atteggiamento che i mezzi di informazione, oltre che le istituzioni nazionali e internazionali di ogni paese, hanno nel riproporre questa riflessione che andrebbe continuamente, fissata come un momento indelebile nella storia dell'umanità. Ma nonostante questo, quindi nonostante la produzione di in quella giornata, come dicevo, sia di rappresentazioni cinematografiche che di commemorazioni e riproposizioni di quel periodo, resta sempre un ambito di incertezza o addirittura di negligenza da parte dell'informazione mass mediatica, di quale fosse a monte la volontà e quindi la programmazione del regime nazista di sterminare, di andare proprio a una pratica di sterminio degli ebrei in primo luogo, ma poi di tutta una serie di soggetti che nelle cronache anche oggi riproposte spesso non vengono considerati o addirittura dimenticati. Insomma, è sicuramente il caso dei Rom che furono internati, le cifre ovviamente sono minori rispetto ai 6 milioni di ebrei che solitamente sì, ormai la storiografia ufficiale è concorde nello stabilire questa cifra, ma insomma non è una questione di numeri, evidentemente di precisione dei numeri. Insomma, i Rom ne furono loro malgrado protagonisti per si stima circa 500.000 furono diciamo internati e persero la vita nei campi di concentramento. Accanto a questi vanno messe però altri soggetti di cui la storiografia ufficiale, almeno quella più diffusa, difficilmente ricorda la presenza in questi campi, ma soprattutto non ricorda quale fossero gli atti amministrativi di legge, quale fosse proprio la programmazione da parte del regime nazista di togliere di mezzo queste persone. E queste persone, tra cui vanno sicuramente ricordati per esempio i gay, gli omosessuali, ma vanno ricordati anche i diversamente abili, come si chiamano oggi, cioè gli handicappati, quelli che presentavano delle deformazioni, delle menomazioni, insomma.
Sia di tipo fisico che intellettivo, ovviamente.
Che di tipo mentale. Quindi queste persone così diverse che quasi il regime, stante questo richiamo costante alla purezza della razza ariana, alla sua supremazia, alla sua perfezione, evidentemente, voleva togliere di mezzo proprio perché disturbavano questo progetto, disturbavano addirittura l'immagine che la Germania nazista voleva dare di sé. E di questo vorremmo parlarne con un compagno che con cui spesso dialoghiamo da questi microfoni e che adesso andiamo a chiamare, quindi il tempo di contattarlo e poi ci risentiamo in diretta.
Listen to me, baby. I got to go. I got to go. Let me go. Oh, baby. Let me see.
Allora, eccoci in diretta, ciao, ci senti?
Ecco, ciao. Sì, buonasera a tutte e a tutti, vi sento qui da Como, eccomi qua.
Eccoci.
Per questa piccola parte della giornata della memoria, perché ci sono settori così, nei campi di concentramento per esempio c'erano quelli con il nastrino nero. Chi erano quelli con il nastrino nero? Erano gli asociali. Gli associali, se ci guardiamo intorno, anche per la strada o anche in casa, ce ne può essere uno. Andava dal disoccupato, da colui che non riusciva a trovare un reddito per sopravvivere, cioè quelli che mettiamo potrebbero essere chiamati clochard, ma anche a quelli che erano gli handicappati. Gli handicappati che davano tanto fastidio perché andavano a inquinare la razza tedesca, no?
Certo.
Si diceva allora, no? Ecco, teniamo presente una cosa interessante, se ne parla poco anche di questo. Goebbels era poliomielitico, sì. Era un asociale, però Goebbels è stata una persona abile, intelligente, cosa ha fatto? Si è inventato una ferita di guerra, si è inventato una decorazione, un'altra decorazione di guerra e si è fatto passare per un eroe. Dubitava perché era un eroe, non era poliomielitico. Era stato ferito in guerra ed era passato, poteva cadere da un momento all'altro dalle alte gerarchie naziste al campo di concentramento, perché una sociale, nel primo nero, chiuso dentro, bruciato insieme agli altri. La sua cenere sarebbe andata insieme a quella degli ebrei, dei gay, dei rom e così via.
Certo.
Soprattutto c'era l'handicappato, dava fastidio perché non si sapeva dove mettere. Una cosa che ricorre un po' anche oggi, la questione a me è venuta in mente di parlarne con voi di Radio Onda Rossa e chiedere di parlarne così anche in trasmissione, perché questa mattina ho sentito una rassegna stampa su Rai 3 dove ci sono state delle signore, coordinatrice dell'ASL, che coordinatrice non è un alto livello, però si dà dalle aree di Padre Eterno, dove lei nel suo ufficio ha degli handicappati che hanno un 20% di capacità mentali residue. Insomma, 20% di capacità mentali residue è un sistema di tenere una persona fuori dal discorso di essere incapace di intendere e di volere, perché 20% di capacità mentali residue è quasi niente. Mi sembra strano che ci sia una persona così in un asino. Ma comunque questa signora diceva che queste persone non fanno niente, stanno tutto il giorno così, si guardano attorno e pesano su le spese del bilancio dello Stato.
Sì, poi
signora altrettanto ha detto la medesima cosa per una ditta privata dove ci sono questi handicappati che hanno. Io ho un'esperienza 35ennale. Handicappati in ufficio ne ho avuti di tutti i tipi, no? Perché gli handicappati sono di tanti tipi. Io ho visto in 35 anni che se c'era qualcuno che faceva le fotocopie come un lavoro ripetitivo e noioso e le faceva bene, era un handicappato addetto alla fotocopiatrice. Se c'era qualcuno che metteva i timbri sui moduli nel posto giusto, ora i timbri non si usano più, c'è il computer. No, era un handicappato che stava lì e metteva i timbri. Quindi questo discorso qui, 35 anni mi sembra di avere un'esperienza che brucia il discorso di questa signora. Primo, ma al di là di questo, adesso c'è un tentativo, un rinascere di questo tentativo di rifiuto della persona disabile, della persona non diversamente abile o come si vuole chiamare, o chiamiamolo pure handicappato. Io sono in carrozzina, quindi parlo un po' anche della mia situazione. Quando ero in ufficio non ero in carrozzina, lo sono da poco tempo, però mi rendo conto di quella che è la situazione di chi si deve portare presso una protesi di questo tipo. Comunque nei campi di concentramento venivano messe anche queste persone. Siamo attenti di non seguire questo esempio, perché già Kissinger lo dice il cognome stesso, era ebreo, cosa aveva detto? Eliminiamo gli inutili. E quindi il discorso di eliminare gli handicappati è stata una cosa evidente. Gli inutili possono essere anche quelli che non hanno un posto di lavoro, che sono disoccupati e così via. Stiamo attenti che magari non in campo di concentramento ma anche in giro per la casa a queste persone non mettono il segno nero e subiscono un'emarginazione differente da quella che era stata allora. Teniamolo ben presente, ricordiamoci, perché la giornata della memoria è proprio per ricordare e ricordiamo tutti questi. Teniamo presente anche quello che avveniva per i bambini, soprattutto i bambini handicappati. Nel 1944 un giornalista statunitense pubblica clandestinamente un libro che viene diffuso, stampato a Londra e diffuso a Napoli, nella Napoli liberata. Questo giornalista era Gregor Jenner, e questo libro probabilmente comunque lo troverete in internet, il titolo è Educazione alla morte, racconta di cosa si faceva ai bambini handicappati. Vengono consegnati dalle famiglie, perché se ci si documenta bene, nelle famiglie, le famiglie ci tenevano a farsi vedere. In Germania è successo anche questo, Erika Mann lo racconta nella sua pubblicazione, come le famiglie stesse si adeguavano a quella che era la situazione nazista. Consegnavano il bambino perché i nazisti dicevano ma te lo facciamo guarire, te lo riportiamo indietro. Questi bambini venivano chiusi in istituti dove nessuno poteva andarli a vedere, nemmeno i genitori, i quali ricevevano delle false rassicurazioni. A un certo punto il bambino gli si diceva guarda, tu sei stato bravo, dopo avergli fatto tutti gli esperimenti possibili e immaginabili, dopo averlo tormentato in tutte le maniere, tu hai superato queste situazioni qui, sei stato molto bravo, domani entrerai nella camera di Hitler. Era questa una camera bianca, splendente, illuminata, dove il bambino veniva messo su un lettino altrettanto bianco, no? Gli veniva fatta una punturina e gli si diceva guarda, quando ti sveglierai qui con te troverai Hitler. Naturalmente la punturina neanche gli dava la possibilità di sognarlo Hitler, se questo avesse avuto voglia di sognarselo. Il bambino moriva. E il bambino era morto da eroe. Questo è raccontato in questo libretto, che in internet lo si può trovare, Educazione alla morte. Sarebbe importante che queste cose venissero raccontate anche ai giovani nelle scuole, che sapessero che cos'era il nazismo e che il nazismo puntava su che cosa? Su eliminare tutti quelli che non potevano essere utili all'espansione della potenza nazista, a tutti quelli che non potevano essere utili al capitalismo tedesco per la propria espansione economica, e quindi avere meno spese. Certo, l'handicappato può pesare, eliminiamo l'handicappato, compriamo qualche aereo bombardiere in più e stiamo tutti tranquilli.
Senti, io...
era questa cosa qui che volevo ricordare.
Sì, no, non diciamo anche altre cose, no? Allora, intanto quello che tu hai detto sull'atteggiamento, citando appunto quella cosa, sull'atteggiamento che c'è oggi anche, no? Che qualcuno si permette senza vergogna di manifestare rispetto a chi è disabile e così via, no? Fa anche il paio con il grande rilievo che spesso viene dato quando si scopre, no, che una persona che beneficia magari di un assegno o di altre condizioni, poi si scopre che invece non ha questa disabilità, no? E questo sinceramente, invece di magari rimarcare come la condizione di queste persone in genere e delle loro famiglie è estremamente difficile, poi fra l'altro in questa condizione magari persone precedentemente non portatori di disabilità si trovano con un'età molto avanzata, una serie di patologie che si accumulano e quindi anche loro rientrano in questa fascia di popolazione, diciamo, con tutto quello che comporta. Quindi è un alimentare anche questo senso di fastidio, no, che poi è appunto, scusa la ripetizione, l'alimento poi di una propaganda di questo tipo e della tua preoccupazione. Ma comunque, tanto per ricordare a chi dice che il fascismo ha fatto tante cose buone, che perché noi in questo senso l'accomuniamo poi nazismo e fascismo, non è che facciamo tante differenze, diciamo, di ideologia. Già nel 1933 comincia la campagna in Germania di sterilizzazione, no, delle persone con, esatto, queste disabilità, esatto, che non colpiva all'inizio, diciamo, chi aveva un, magari, ecco, tu hai citato Goebbels, ma ce n'erano anche altri, c'è anche un medico che partecipava appunto a questo progetto, che anche lui aveva un problema fisico. E fu una sterilizzazione massiva di queste persone. Poi questa cosa col tempo, che comincia nel 33, si intensifica anche quello che tu, di cui tu parlavi, no? Con la soppressione proprio dei bambini, portati via dalle famiglie con l'inganno, diventa proprio quella che poi purtroppo viene chiamata eutanasia, ma che, diciamo, non è assolutamente una buona morte, che è questo progetto appunto che prende piede e che si chiamava Action T4, che è quello proprio invece dello sterminio di queste persone, vero e proprio sterminio, non solo appunto nei campi di concentramento, ma anche diciamo in questi centri, perché poi diciamo la cosa si accelera anche perché diciamo c'era la guerra, quindi non si guardava tanto per il sottile, soprattutto da parte dei nazisti, per cui gli serviva pure spazio e posti, per cui per i soldati feriti eccetera, per cui si passa proprio all'uccisione di queste persone. Tra il 33 e il 39 il calcolo è stato fatto che siano state sterilizzate tra le 200.000 e le 350.000 persone, ma poi molte di più furono quelle che furono anche appunto sbrigativamente soppresse. Del resto questo lo dice Hitler nel Mein Kampf, che ha scritto, ricordiamo, tra il 25 e il 26, quindi parecchio prima. Cosa dice Hitler? Chi non è sano e degno di corpo e di spirito non ha diritto di perpetuare le sue sofferenze nel corpo del suo bambino. Questo riguarda la sterilizzazione. Qui lo Stato nazionale deve fornire un enorme lavoro educativo che un giorno apparirà quale un'opera grandiosa, più grandiosa delle più vittoriose guerre della nostra epoca borghese. Qui ci sarebbe da dire che insomma, se c'era qualcuno che ha una disabilità, ma è un'amara ironia mentale, se vogliamo usare questo termine, forse era proprio lui, ma purtroppo poi su questo lo seguirono in tanti. E quindi poi ci fu questa legge della sterilizzazione che colpiva persone, chi aveva la schizofrenia, l'epilessia, la cecità, la sordità, un ritardo mentale non meglio definito, no? Quindi fu una cosa che diciamo di fronte ai 6 milioni di ebrei sterminati nei campi sembra poca cosa, no? Però sono anche questioni che vanno rapportate diciamo alle diversità. Per esempio voglio ricordare, qualcuno quest'anno se l'ha ricordato, che ci fu anche uno sterminio dei Rom e dei Sinti che è stato quantificato in 500.000 persone, che vanno rapportate alla quantità totale della popolazione Rom e Sinti in Europa, no?
Sì, sì, esatto, esatto. Ma e... comunque io volevo aggiungere questo: tra gli asociali facevano parte anche quelli cosiddetti matti di terra, no? In Germania furono parecchi, li presero dai manicomi e li eliminarono nei campi di concentramento. In Italia, siccome siamo buoni, siamo cattolici, no? L'italiano brava gente, qui a Como c'era l'ospedale psichiatrico, io ho consultato gli archivi dell'ospedale psichiatrico, che poi sono stati fatti sparire perché erano compromesse persone tuttora viventi dalla parte degli psichiatri, no? Che accettavano queste cose, delle persone che non avevano alcuna malattia, erano handicappati, erano un po' così abbandonati a se stessi, e sono stati messi in manicomio, e tenuti lì dentro fino a che sono morti. Cioè, quindi ne abbiamo fatti anche noi di queste cose qui, i campi di concentramento li abbiamo avuti anche noi. Fertili a Galghero, che poi diventa un ergastolario, no? Era un campo di concentramento. Io, tanto per dire, ho avuto uno zio cappellano di questo campo di concentramento, prete, era cappellano di questo campo di concentramento, quindi le informazioni ce le ho dirette. Di Castiglia non se ne ricorda più nessuno, perché Castiglia adesso sono terreni che vanno a migliaia di euro il metro quadro, e quindi va bene così.
Ma il fatto stesso, tu giustamente ricordavi queste norme stabilite dal fascismo, ma il fatto stesso della creazione dei manicomi criminali rispondeva anche a questa esigenza, per cui
finivano
le persone che erano scomode al regime, ingestibili in qualche modo, che avessero o non avessero diciamo delle tare tra virgolette di carattere mentale eccetera, ci finivano con i medici compiacenti, ci finivano lo stesso e sparivano dalla circolazione, insomma. Adesso senza voler enfatizzare, però insomma, c'è anche una storia più o meno vera di una amante del duce, insomma, di una donna con cui lui aveva avuto relazioni, che finì esattamente in uno in una di queste strutture, insomma.
Esatto.
So se te la ricordi insomma, no, questa vicenda, insomma, che è stata poco diffusa, poco conosciuta, insomma, ecco. E questo per dire che ovviamente le vette raggiunte dal nazismo sono ineguagliabili, ma insomma, come giustamente dicevi tu, anche in Italia, insomma, una parte di questi aspetti sono stati più che praticati, fino poi alla somma della proclamazione nel 38 delle leggi razziali, eccetera eccetera, e che anche questo è stato ricordato. Però ecco, secondo me è importante, no, questa tua sottolineatura oggi, perché in questo periodo in cui degli sprovveduti, a volte imbecilli, a volte in cattiva fede, come recentemente un sindaco del PD, non ricordo più di quale paese, ha detto che il fascismo
è
vicino a te, esatto. Ha detto che il fascismo ha fatto delle cose buone, no? Insomma, questi aspetti qui di rivalutazione, riproposizione, i film che si ripropongono, anche qui è uscito un film che si chiama Sono tornato, una cosa del genere, insomma, che Mussolini, che è un film ironico, che però diciamo lascia
qualcuno l'ha preso sul serio, qualcuno, se guardi i giornali di oggi,
ecco, quasi a volersi scherzare o a voler diciamo mettere in risalto quelle che erano le esasperazioni, qualcuno potrebbe dire. Io invece credo che è importantissimo quello che tu ci hai riproposto oggi, perché se ci si riflette, tutto quanto era finalizzato a una, anche e forse soprattutto, a un'efficienza produttiva. Quindi c'era insieme alla perfezione della razza, alla selezione della razza, alla purezza, tutte queste cose qui, questo era il paravento, questa era la parte ideologica. La parte concreta era quella che voleva proprio rendere alcune razze non ariane, non considerate ariane, letteralmente schiavi, e così si pronuncia il Mein Kampf su, per esempio, per quanto riguarda gli slavi, insomma, che li definisce proprio inferiori, e dice che li metterà a lavorare a costo zero, insomma, proprio come gli schiavi,
esatto,
di una volta,
esatto.
Quindi,
ma nei campi von Braun ad ora aveva un sacco di persone handicappate che faceva lavorare per le V2, quindi non è che questi non erano in grado di lavorare.
No, quando gli servivano li facevano lavorare, come? E infatti era proprio quello che volevo mettere in risalto. Fascismo e nazismo sono, per gli aspetti esteriori, l'esasperazione di qualcosa di fastidioso, perché rimanda appunto a questioni razziali, quindi a differenze proprio genetiche, secondo loro, ma nella sostanza è proprio la proiezione più semplice e anche più terribile di quello che è lo sfruttamento capitalista, perché lì bisognava produrre, bisognava, il lavoro era esaltato in tutto questo, insomma, era la parte essenziale, per cui chi non era abile al lavoro, giudicato più che fosse poi vero o non vero, questo diventava secondario, e veniva messo da parte e poi cancellato. Quindi l'elemento fondante del nazismo e del fascismo sta proprio nello sfruttamento delle persone, lo sfruttamento brutale, fino a quello di farle morire di lavoro, come molti internati alla fine morivano di lavoro, perché quando facevi i famosi gradini per portare le pietre, eccetera eccetera,
a Mauthausen,
quello era lavoro, non era soltanto una punizione, era lavoro, insomma. E per arrivare poi all'immagine più classica, che spesso viene dimenticata, che sul campo di Auschwitz c'era scritto Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, no? Quindi questa riproposizione del lavoro proprio come elemento fondante dello sfruttamento e della supremazia di una razza su un'altra, mi sembra che che sia centrale, insomma, nello spiegarlo poi ai giovani, insomma, che non è soltanto l'orbace, il manganello, la svastica e così via. Quella era la simbologia, ma la sostanza era l'altra.
E fra l'altro dal criminale, fra virgolette, dal disabile, dal portatore di una qualche disabilità fisica al povero, il passo poi è molto breve, se vogliamo pure vederla così, no? Perché a quel punto il povero c'ha una condizione, in questo ragionamento, chiamiamolo così, oggettiva, no? Come una specie di marchio di nascita, e allora o te sfrutto oppure se non mi servi ti elimino. Io a questo proposito vorrei leggere un pezzo che è molto illuminante, che è da una pubblicazione che si chiamava Tu e il tuo popolo, che veniva data agli studenti quando finivano il ciclo obbligatorio di scuola, quindi a 14 anni, parliamo sempre ovviamente della Germania nazista. E che dice, ne leggo due pezzi perché sono molto illuminanti. Ovunque la natura sia lasciata a se stessa, quelle creature che non possono competere con i loro vicini più forti sono eliminate dal flusso della vita. Nella battaglia per l'esistenza questi individui vengono distrutti e non si riproducono. Questo processo si chiama selezione naturale. Poi parla della sterilizzazione, quindi precedentemente, prima dell'avvio del programma di sterilizzazione, che poi abbiamo visto è finito in quello dell'eliminazione e basta, gli affetti da questi handicap, se non rinchiusi in apposite istituzioni, erano liberi di riprodursi, cioè qui c'è un parallelo proprio con l'animale, no? Ed in particolare nel caso di ubriaconi e handicappati mentali il numero dei figli era spesso molto elevato, perché poi i poveri si riproducono purtroppo. O per fortuna, una singola alcolista nata nel 1810 aveva 800 discendenti nel 1939. La metà era mentalmente ritardata, 181 erano prostitute, 142 mendicanti, 76 gravi criminali, 7 assassini e 40 risiedevano in case per poveri, quindi vedi, proprio ci sta. E poi vabbè, ci sono altre questioni che adesso tralasciamo per questioni di tempo, però insomma è evidente quello che dicevo io, ti viene insomma un po' da pensare anche al parallelo appunto con i poveri, qui è fatto proprio chiaramente, e poi con le spese che lo Stato sostiene eccetera eccetera, anche ragionamento pure questo che possiamo tranquillamente riportare all'oggi. Io non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa, se no...
Ma a me è venuta in mente una cosa adesso così. Il manicomio qui di Como c'era il settore pellagroni.
Il settore?
La pellagra era ritenuta... La pellagra,
la pellagra
era ritenuta,
sì.
Una malattia mentale. Perché fuori la pellagra, una malattia mentale, questo... C'erano anche degli studiosi qui che hanno cercato di capirci qualcosa e hanno concluso che non era una malattia, non erano pazzi, però prendevano questi contadini li chiudevano in manicomio, perché il manicomio aveva tutta una fattoria da cui ci mangiava mezza Como, i prodotti venivano venduti a mezza Como, questi fuori dal manicomio erano pellagrosi e dovevano essere chiusi in manicomio invece potevano